Pronto?
Pronto, buongiorno maestro, sono
Ah sì,
Alessandro.
Alessandro, sì, ciao.
Allora, dunque, per il sito internet, il mio sito internet, le ho chiesto se mi può descrivere la nascita della casa dalle finestre che ridono, visto che nell'intervista abbiamo glissato, perché in sostanza abbiamo capito che le ha rotto un po' le scatole parlare di questo. Però per i visitatori del sito, se ce ne parla, sarebbe molto interessante. Quindi prego.
Sì. Dunque, la casa delle finestre che ridono ha una genesi che si rifà agli incubi della mia prima infanzia, in quanto ho vissuto quel periodo che è il più formativo, quello che imprime nella tua identità, nella tua personalità dei segni definitivi ed indelebili. E siccome l'ho vissuto per motivi bellici in campagna, la favola contadina, che è una favola allora, era una favola orrorifica che si fondava sulla paura, terrorizzava i bambini, usava la paura quale deterrente per poterli poi placare, condurre a letto a dormire. Era un elemento ricorrente e fra le tante favole che ci venivano raccontate, spacciandole per vere, c'era questa storia di questo prete, di questo vecchio parroco, noi eravamo scollati sull'Appennino bolognese a Sasso Marconi, di San Leo, della chiesa di San Leo, il quale, defunto da anni, quando venne riesumata la sua salma, perché venivano riesumate le salme, perché doveva rifare una parte del vecchio cimitero di campagna, si scoprì che lo scheletro di questo presunto parroco era in realtà uno scheletro femminile. Ecco, quindi da lì l'idea, la suggestione, la diceria che questo prete donna si aggirasse di notte o di mattina molto presto all'alba, il sagrestano diceva di averlo intravisto in sagrestia nella parrocchia. Ecco, allora la presenza di questa in quelle zone e nei dintorni della nostra casa, la sera, l'imbrunire di questo prete donna che poteva avvicinarsi ghignando, salendo le scale di legno per raggiungerci in queste stanze enormi, buie, sconfinate, in questo buio sconfinato che solo in quell'epoca, il buio oggi non esiste più, è stato totalmente debellato, nessuno conosce il buio, solo noi che abbiamo vissuto in quegli anni sappiamo che cos'è il buio vero, autentico. Ecco,
Altro che lucciole, è scomparso il buio, allora.
è scomparso il buio, nel senso che il buio è difficilissimo da trovarsi, e soprattutto da vivere in una condizione come quella in cui sei portato in una stessa stanza, messo a letto, abbandonato a te stesso, chiusa la porta e gli adulti ridiscendono. E quindi questo buio si riempie di immagini, di attese angosciose, ogni scricchiolio può essere il passo di questo prete, donna che sale questa scala per raggiungersi. Ecco, da lì, da questa idea del prete donna, nasce praticamente la suggestione centrale, l'impalcatura che porta al finale di quel film
Finale
sfortunato della
finale
casa
veramente
finestra che ridono.
bellissimo. Ma senta, maestro, per invece parlare di qualcosa di più lieto, la trattoria, quella che si vede nel film, una trattoria vera è stata ricostruita, sarà
È una
ricostretta?
trattoria vera che non esiste più, in prossimità di Minerbio. Adesso c'è uno studioso, un cinefilo, che sta ricostruendo, cioè ripercorrendo attraverso l'immagine, un documentario e anche un libro, tutti i luoghi in cui furono girati questi film. E quindi è lui che mi sta praticamente aggiornando sull'esistenza o no di alcune location di allora. La casa delle finestre che ridono non esiste più, quella casa con le bocche dipinte attorno alle finestre è stata abbattuta, è stata demolita. Quelle finestre furono dipinte da mio fratello, noi non disponevamo di uno scenografo e quindi mio fratello, che fortunatamente ha il dono, sa disegnare, sa dipingere su una scala molto traballante, dipinse quelle enormi bocche
Ma
intorno alle finestre.
ha dipinto anche i quadri.
No, il quadro di Buono Lignani e tutti i quadri di Buono Lignani furono dipinti dal pittore di scena Taglietti, che era il pittore di scena, era un parente di Michelangelo Antonioni, ferrarese anche lui, e del pittore di scena di Michelangelo Antonioni. L'affresco che è nella chiesa in realtà era una gigantografia, una fotografia ingrandita su carta e poi dipinta sulla fotografia, perché in realtà poi le due vecchie dovevano essere in qualche modo riconoscibili. E ne abbiamo fatte varie versioni, perché una prima ricoperta dalle muffe, poi una seconda, insomma, a seconda del succedersi degli eventi, e man mano che il restauratore procedeva nel suo lavoro, avevamo bisogno di porzioni di quadro più visibili o meno. Ecco, quindi ne avevamo diverse versioni che applicavamo, staccavamo e riattaccavamo al muro, mi ricordo. Ma è un film che fu fatto in una condizione produttiva assolutamente ideale, nel senso che eravamo 12 persone in tutto, quindi una troupe così, così numericamente ridotta, credo di non aver, no, so di non averla mai avuta con me, e malgrado ciò ci siamo, e poi in un numero di settimane molto anche quello, quindi con una tempistica molto molto stretta, perché non disponevamo di un budget bassissimo, quindi. Però malgrado ciò, insomma, fu molto piacevole girare quel film.
Guardi, l'ultima domanda,
Prego.
visto, sarà anche un po' scontata, ma mi è venuta in mente ascoltandola. Le ristrettezze economiche aguzzano l'ingegno?
Secondo me sì. Io praticamente i miei debutti catastrofici, Balsamus, L'uomo di Satana, Thomas e gli Indemoniati, che sono stati i miei due primi film, poi La Mazurka con Tognazzi, poi Bordella, sono stati quattro film con tutti con un budget elevato. E poi, per ragioni diverse, fummo costretti ad inventarci questa formula produttiva molto, molto alternativa, che poi produsse La Casa delle Finestre Grigio e una serie di altri film. Ecco, perché il mercato non ci dava più opportunità, quindi noi dovevamo in qualche modo conquistare la possibilità di lavorare offrendo i nostri film a condizioni bassissime. Mi ricordo che La Casa delle Finestre Grigio fu il film meno costoso dell'anno, costò 152 milioni nel 1976, che era una cifra bassissima già allora.
Ci si comprava un panino.
Ecco, però mi ricordo che la possibilità per la prima volta di avere una troupe molto molto agile, molto molto ridotta, fece sì che noi potessimo in qualche modo catturare tutto quello che ci veniva offerto dal caso, dalla circostanza. Mentre invece quando hai una troupe molto gerarchizzata, con una serie burocratizzata, con tutti i reparti, comparti, solo per cambiare una cravatta a un attore, a un protagonista, in certi film mi ricordo che passano 2 o 3 ore prima di arrivare a una decisione. In quel
Ho
caso,
capito.
con una troupe molto snella, quindi con un basso costo, è una possibilità veramente di essere molto più, di fare un cinema più jazzistico, quindi più di improvvisazione.
Beh, guardi maestro, la ringrazio. È un po' jazzistica anche questo plus, diciamo, dell'intervista che metteremo su
Mi ha
internet.
fatto molto
E
piacere.
la ringrazio,
Grazie anche a
arrivederla,
te, arrivederci a tutti.